Rovesi, tra gli altri, fondatrice di Future Food Institute, un centro di ricerca italiano con sede a Bologna, San Francisco, New York, Tokyo e Shanghai. La questione è caldissima, ne stiamo parlando naturalmente anche noi tanto, e sono veramente visibili gli intrecci molto fitti tra la produzione sbagliata di cibo, la deforestazione dell'Amazzonia, l'allevamento di la coltivazione di soia per i maiali, soprattutto in Cina, il cambiamento climatico e le migrazioni, questioni fittamente intessute. Sara Rovesi, buongiorno a lei, grazie per essere con noi questa mattina.
Buongiorno a tutti.
Mi ho messo il tempo a capire che queste cose stavano insieme in maniera inscindibile.
Beh, noi abbiamo cominciato a esplorare questo contesto già dal 2013, quando per la prima volta in realtà sono stati G20.
Ecco, ora forse la risentiamo, però...
I tavoli di lavoro nei quali eravamo coinvolti coinvolgevano tutti, comunque, qualche passo della impresa, della filiera agroalimentare, e che le grandi sfide che stiamo affrontando coinvolgono tutti gli operatori della filiera agroalimentare. Da imprenditore in quel settore ho cominciato veramente a esplorare quello che stavamo facendo e a vedere che tutte le nostre scelte avevano un impatto su uomo e ambiente. E da lì si apre il vaso di Pandora, perché quando pensi a come confezioni il tuo cibo, come lo distribuisci, come lo coltivi, come lo prepari, come lo servi, ti rendi conto che ogni fase della filiera agroalimentare ha un impatto incredibile. E partendo dal cibo, io consumatore, cambiando cappello, mi rendo conto che posso già fare delle azioni nei confronti appunto dell'impatto ambientale e dei cambiamenti climatici. Da lì è cominciata l'avventura di Future Food Institute e abbiamo cominciato davvero a cercare chi stava facendo innovazione in questo settore, a facilitarlo, ad accelerarlo e a capire quali azioni urgenti potevamo cominciare a mettere in piedi, perché qui si parla veramente di una crisi che sta avanzando più velocemente del previsto.
Senta, la questione del cibo, naturalmente la sua centralità, c'è un nodo, c'è un punto che è più importante degli altri. Ad esempio si parla spesso di carne sintetica, diciamo così, mi perdoni la definizione grossolana, per capirci, per far capire ai nostri ascoltatori. Forse la carne è uno snodo, una pietra d'inciampo in questo momento storico, la produzione della carne, gli allevamenti, i terreni sottratti a noi per dare da mangiare agli animali che poi noi mangeremo, eccetera, eccetera. Che pensa di questo?
Allora, è un tema caldissimo. Noi abbiamo anche pubblicato proprio qualche mese fa un libro sul futuro delle proteine, è un nostro tema di ricerca, abbiamo supportato Beyond Meat per il loro lancio in Europa, quindi siamo molto vicini a questa tematica. Penso che sia molto calda anche perché, diciamo, che i media l'hanno accolta a braccia aperte e cavalcata, non è l'unica. Allora, quello che penso è logico è che per semplificare, sicuramente questo è un grande tema, bisogna sempre andarlo a calare in quella che è la realtà. Noi siamo rientrati 2 giorni fa dalla nostra missione in Islanda, dove eravamo lì con la FAO e un progetto sul tema proprio Future Food and Climate Change, quindi certo, come l'industria agroalimentare ha impatto sui cambiamenti climatici. Se penso a quella dimensione lì, dove c'è un'overproduzione di capre, lamb, e non li allevano in modo intensivo, ne hanno troppi e sono tutti selvaggi, logico che in quel contesto, se mangio carne, non mi sento in colpa, perché in quel contesto è naturale, è sostenibile, si nutrono da soli, e anzi, il problema è che ne hanno troppi e non possono esportarli.
Questa è una realtà però peculiare, diciamo, su vasta scala, La questione diventa veramente insostenibile.
Esatto, quindi è logico che va tutto parametrato a quella che è la situazione globale. Quindi se andiamo a pensare agli allevamenti intensivi, a tutta la terra e le foreste che vengono bocciate per lasciare spazio agli allevamenti intensivi di bovini e quant'altro, è logico che l'impatto è devastante. Quindi molto spesso si tende a generalizzare, e ovviamente questo va ad impattare anche sui consumi, sulle abitudini alimentari, ma bisognerebbe andare un pochino più a fondo su quella che è la filiera del cibo che noi stiamo andando a consumare. E quindi soltanto lì ci siamo confrontati con alcuni dei nostri studenti, dei fellow che hanno partecipato alla nostra summer school in Irlanda, dove magari c'erano ragazze americane che venivano da un contesto totalmente diverso, totalmente contro il mondo carne, per questi motivi, quindi per ragioni ambientali, la scelta di diventare vegani per ragioni ambientali, ma in quel contesto è logico che li fai ragionare, si rendono conto che in realtà non ha un impatto negativo, quindi andrebbe tutto considerato con più profondità.
Vi faccio un'ultima domanda, perché sarete presenti al prossimo summit all'ONU, appunto la prossima settimana. Possiamo sperare qualcosa in questi grandi meeting internazionali, che però sembrano un po' ammalati di elefantiasi alle volte, un po' lenti rispetto a questioni che invece bussano alla nostra porta con molta insistenza?
Secondo me questo è un momento storico meraviglioso, non ho mai visto tanto fermento e tanta voglia di cambiare e necessità di cambiare velocemente. In questi meeting sempre di più finalmente sto cominciando a vedere un dialogo tra pubblico e privato, tra grandi organizzazioni mondiali che cominciano a capire che devono parlare con le imprese e che le imprese devono diventare il loro alleato per cambiare le cose, perché da soli solo e i policy maker non possono risolvere. Quindi la collaborazione pubblico-privato, grandi, piccoli, scienziati, deve aumentare e questa sarà l'unica soluzione.
Io la ringrazio per essere stata con noi e le auguro buona giornata, Sara Rovessi.
Grazie mille a voi, buona giornata.
Grazie.